La mia ombra è come un buffone dietro la regina. Quando lei si alza, il buffone sulla parete balza e sbatte nel soffitto col testone. Il che forse a suo modo duole nel mondo bidimensionale. Forse al buffone non va la mia corte e preferirebbe un diverso ruolo. La regina si sporge dal balcone e dal balcone lui si butta giù. Così hanno diviso ogni azione. Però a uno ne tocca assai di più. Si è preso il merlo i gesti liberali, il pathos con la sua impudenza e tutto ciò per cui non ho la forza. Corona, scettro, mantello regale. Lieve sarò, ah, nell'agitare il braccio, ah, lieve nel voltare indietro il capo, sire, nell'ora del nostro commiato, sire, alla stazione ferroviaria. Sire, in quel momento sarà il buffone a sdraiarsi sui binari alla stazione.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Ombra, una poesia di Wisława Szymborska, la grande poetessa polacca, un omaggio anche al Festival Letterario da cui oggi trasmettiamo il nostro magazine del sabato Moby Dick. Buongiorno da Roberto Antonini.
Buongiorno da Moira Bubola. Il tema che abbiamo scelto, lo avete già sentito nell'annuncio, è lo straniero, il nostro rapporto con lo straniero. Chi sono i nostri ospiti, Roberto?
Allora, siamo in presenza del pubblico, è una giornata bella qui a Bellinzona, ma vale la pena di venire in questo bellissimo teatro, piccolo ma splendido teatro. Il tema scelto, dunque, l'abbiamo detto, è lo straniero, gli ospiti sono, comincio, Ladies First, Alganesh Fesaha, dottoressa d'origine eritrea, vive a Milano, è molto nota tra i profughi eritrei. Siamo onorati di averla con noi perché è una donna, possiamo dirlo senza piaggeria, straordinaria.
E poi con noi anche Alessandro Leogrande, un nome conosciuto da Rete 2 perché lui è scrittore, vice direttore del mensile Lo Straniero e autore del recente Frontiere pubblicato da Feltrinelli.
Buongiorno,
benvenuto. E poi anche il signor Demba Dieng, intellettuale senegalese che vive in Ticino da 40 anni. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto, che è anche consigliere del presidente del Senegal, il Macky Sall.
Sì, Demba Dieng ci ha detto, ma forse non è da dire, ma noi lo diciamo lo stesso perché in nome della trasparenza dobbiamo, è una cosa che dobbiamo ai nostri ascoltatori. Il pubblico potrà intervenire, chiamato a partecipare per ascoltare questa trasmissione, poi daremo la parola anche al pubblico per un dialogo diretto con i nostri ospiti nell'ultima mezz'ora. Apriamo in genere con le notizie della settimana, ma prima vorrei chiedere alla dottoressa Fesaha sul libro che ci ha portato, un libro che si chiama Occhi nel deserto, Gandhi nel deserto del Sinai. Posso dirlo, lei non si offende, ma è un libro bruttissimo. Dottoressa, ci spiega perché è brutto e perché è necessario?
No, allora questo libro è I miei occhi nel deserto, voleva spiegare che cosa è successo in questi ultimi 10 anni nel Sinai, tra il traffico di esseri umani, il traffico di organi, e probabilmente lui chiama questo libro brutto perché ci sono delle foto che sono terribili, in cui abbiamo riportato a conoscenza di tutti perché la gente si renda conto che cosa succede a tutti quelli che attraversano il deserto, il mare oppure anche dall'altra parte. Questi qua rischiano sempre la loro vita. Io sono arrivata una settimana fa dall'Etiopia e sono stata anche in Costa d'Avorio. E una cosa che mi ha scioccato è stata quella di aver visto un bambino di 5 anni che vendeva noccioline, profugo, e gli ho detto, ma gli ho comprato tutte le noccioline, gli ho detto, adesso vai a casa. Dice, no, io devo fare un po' di soldi perché voglio andare in Norvegia. E gli ho detto, ma tu sai cos'è la Norvegia? Sì, è un paese in Europa, ma perché vai in Norvegia? Perché voglio vivere. Immaginate un bambino di 5 anni e mi ha scioccato.
Bambino di 5 anni che dice che vuole vivere il libro della dottoressa Fesaha, Occhi nel deserto, Gandhi nel deserto di Sinai. Perché Gandhi? Perché è l'organizzazione non governativa che ha fondato la dottoressa. Andate sul suo sito, visitate e scoprite il lavoro che fa questa organizzazione. Gandhi, siamo pronti per le notizie della settimana.
Sì, come ogni settimana, dunque, iniziamo con alcuni dei temi che hanno caratterizzato l'attualità nazionale, locale e internazionale. La faremo commentare dagli ospiti.
È morto Carlo Azeglio Ciampi, aveva 95 anni, era stato presidente della Repubblica dal 99 al 2006, governatore della Banca d'Italia.
Trois jeunes femmes sont encore entendues ici dans les locaux de la DGSI. Inès Madani, 19 ans, c'est la fille de la propriétaire de la Peugeot retrouvée près de Notre-Dame, mais aussi Amel Sakaou, 39 ans. Elle, c'est la propriétaire de l'appartement de Boussy-Saint-Antoine. Elle a été...
L'accordo in Siria, tregua da lunedì, l'annuncio di Mosca e Washington. Previste anche azioni coordinate contro i terroristi. I russi assicurano Damasco rispetterà l'intesa.
15 anni fa il terribile attacco alle Torri Gemelle di New York. L'America intera si ferma nel ricordo di quel tragico evento. A Ground Zero verranno letti come ogni anno i nomi.
Hillary Clinton's campaign says it will release additional medical information about Clinton later this week. Campaign officials also acknowledge they could have done a better job communicating about her health scare over the weekend.
Un centro federale per i richiedenti l'asilo sarà costruito in Ticino, avrà 350 posti letto e 105 posti di lavoro. L'opzione privilegiata dalla Confederazione la zona Pasture situata tra Balerna e Novazzano. Comunica però. Il municipio di Lugano ha scelto il ticket che entrerà nel consiglio direttivo dell'AC, in pratica il consiglio d'amministrazione. Saranno Patrizia Pesenti e Roberto Grassi. Esclusa, invece, lo avete sentito, l'ex municipale Giovanna Masoni Brenni, la madrina del polo culturale Lugano.
Una grande partita, un grande spettacolo, un grande campione. Stan Wawrinka agli US Open festeggia un altro straordinario trionfo.
Alcuni temi dunque che hanno caratterizzato l'attualità di questa settimana, dalla scomparsa di Carlo Azeglio Ciampi alle tre donne arrestate in Francia legate a movimenti terroristici, la Siria e la tregua, l'11 settembre, un anniversario importante, poi la campagna elettorale statunitense con Hillary Clinton che ha dovuto appunto dichiarare le sue condizioni di salute, la questione profughi in Ticino con questo centro che verrà creato, la battaglia politica tutta locale per Lugano, arte e cultura e poi la vittoria di Wawrinka. Insomma, questi sono alcuni temi. Noi adesso chiamiamo i nostri ospiti a scegliere un tema e a commentarlo. Naturalmente la loro scelta può cadere anche su un'altra notizia. Dottoressa Alganesh Fesaha, lei ce l'ha detto prima che ha in mente un'altra notizia da commentare che non è stata riportata dalla nostra copertina.
Ecco, io volevo dire stop al Migrant Compact, che vuol dire fermo a tutti i paesi europei che stanno sovvenzionando i vari dittatori africani e no, perché fermino l'immigrazione dando miliardi. E questo deve essere fermato.
Tra l'altro ritorneremo proprio su questo tema quando parleremo anche in prospettiva delle soluzioni, perché una delle soluzioni proposte è proprio quella, sostanzialmente un travaso finanziario per fare in modo che i profughi non debbano più, e lei invece questa opzione non la caldeggia?
No, assolutamente no, perché immaginatevi, il popolo eritreo scappa da una situazione di terrore, di un servizio militare che dura tutta la vita, da 15 a 50 anni, vuol dire che una persona non ha una sua propria vita, vuol dire un uomo, una donna, non possono formare la famiglia, non possono studiare e non possono fare niente. Scappano da questa situazione dove anche poi di conseguenza c'è miseria, c'è fame, e sovvenzionando questo governo, io credo che questi soldi andranno a finire a comprare delle armi per fermare queste persone che cercano di scappare, di fuggire da questa situazione. Allora, i paesi europei, va bene che vogliono fare un business, diciamo, in Africa, vogliono aprire un nuovo mercato, però non è questo il sistema. Probabilmente il modo migliore sarebbe che la comunità europea si impegnasse ad aprire dei corridoi umanitari in modo che le persone arrivino sane e salve in un paese terzo.
Ecco, risoluzione che lei propone, che però naturalmente è invisa da molti, ma ne parleremo nell'ultima parte della trasmissione, perché il problema che si pone in fondo è quello tra, ecco, di trovare una soluzione ragionevole che permetta una gestione anche politica. Certamente. Del flusso di profughi. Certamente. È un po' la quadratura del cerchio per molti. Certamente. Demba Dieng, di notizie dall'Africa in generale non arrivano moltissime di positive. Abbiamo sentito nella copertina, non c'era quasi niente dall'Africa. Non so se lei vuole scegliere una delle nostre notizie oppure ci riferisce qualcosa di africano.
No, non si parla dell'Africa solo quando ci sono malattie, virus, guerre civili. Se no dell'Africa non se ne parla quasi mai. Mi allaccio alla problematica della Francia per queste tre donne che sono state arrestate, per ricordare che queste sono due di loro sono bambine, e solo una che è un po' adulta, ma loro sono francesi, sono nate in Francia. Certo. Penso che la Francia deve porsi la domanda: come mai ragazze così piccole o ragazzi piccoli arrivano a accettare di uccidersi per uccidere?
Dunque il problema degli immigrati di seconda generazione, come aderiscono appunto a questi fenomeni islamisti, al terrorismo. Alessandro Leogrande, la notizia che l'ha colpita.
Ma l'11 settembre... Ma per un motivo particolare, ieri ero in un liceo in Puglia a fare un incontro con dei ragazzi presentando il mio libro La Frontiera, e a un certo punto mi sono reso conto, dopo 5 minuti, che erano molto giovani. Osservazione banale, ma che qui spesso non facciamo riferimento, cioè c'è un gap generazionale quando parliamo del sommovimento del mondo. Allora gli ho chiesto in che anno erano nati, erano ultimo, penultimo anno, ed erano nati nel 98-99, ho pensato immediatamente che non avevano nessuna memoria biografica immediata dell'11 settembre, cioè di quell'evento che noi vediamo come evento cardine del caos del mondo contemporaneo. Dobbiamo già immaginare che c'è un'ampia fetta giovanile, da una parte e dall'altra della parte ricca del mondo, che ha con quell'evento ormai una memoria storica, non biografica. E probabilmente anche le minorenni a cui faceva riferimento
Demba
Dieng sono nate dopo l'11 settembre, ora non so la data di nascita, però sicuramente hanno con quell'evento un rapporto di memoria. E credo che questo indichi già qual è la trasformazione in atto del mondo contemporaneo in cui siamo immersi, e spesso cerchiamo, come dire, perdiamo le coordinate, perché c'è una cronaca che si fa storia in tempi molto rapidi, ma nel farsi storia macina di anni, e quindi tutto quello di cui stiamo parlando e parleremo questa mattina, credo che dobbiamo tenere a mente questo fatto, cioè come ci sono già varie generazioni che si stanno addensando dopo degli eventi che hanno segnato un trauma della nostra epoca.
Dunque la differenza tra memoria storica e memoria biografica, cosa comporta proprio nel rapportarsi agli eventi che incalzano la nostra contemporaneità, e arriviamo ad uno di questi temi che vengono dibattuti dai giornali, dagli intellettuali, che chiedono anche una nostra presa di consapevolezza e un nostro intervento. Dunque lo straniero, il nostro rapporto con le ondate di immigrati e di profughi, forse prima di tutto è necessario chiedersi: ma come li vediamo? Chi sono? Perché non è una massa indistinta di persone, ognuno ha la sua storia, proviene da determinate situazioni, condizioni politiche. Ecco, dunque partirei proprio dalla dottoressa Fessaha, se lei dovesse darci una definizione oggi. Prima ci ha raccontato la storia di questo bambino di 5 anni che vuole andare in Norvegia, ma chi sono le persone che si mettono in mare, che attraversano il deserto?
Tutte queste persone che noi sentiamo in numeri, no?
Certo.
Facciamo solo un numero, non sono un numero, hanno una storia ben precisa dietro, che è quella, la storia della sofferenza, quella di uno Stato in cui i diritti non sono rispettati, dove non c'è il diritto, non c'è il diritto della parola, non c'è il diritto di riunirsi, non c'è nessun diritto. Diciamo, dove le donne sono violentate da chi? Da quelli che sono al potere, dove i bambini sono mandati a fare dei lavori pesanti, dove i bambini sono chiamati anche a fare il servizio militare. Questi sono queste persone che scappano da delle situazioni. Io parlo della questione Eritrea. Abbiamo l'Eritrea che ha fatto per 30 anni la rivoluzione per l'indipendenza, a un certo punto si trova ad avere un dittatore che da 25 anni sta distruggendo il paese in tutti i sensi, morali, fisici, psicologici. Pensate che in una famiglia il marito e la moglie non si possono parlare perché all'interno della famiglia sono state create i bambini, quando c'era il periodo del fascismo, la spia. I bambini a scuola, i più bravi, li prende il governo e li istruisce, gli dice: se tu a casa senti il babbo, la mamma parlare dell'Eritrea o del governo, devi riportare tutto. Immaginate che questa, in famiglia non c'è neanche sicurezza. Il padre e la madre non possono parlare. Oppure se gli capita di parlare, il giorno dopo si vede che la madre o il padre sono messi in prigione. E loro non capiscono perché dicono: noi abbiamo parlato a casa, cosa succede? Una volta scoperta questa cosa qui, non c'è comunicazione all'interno della famiglia. Anche questo, che era una cosa minima, è stato distrutto. Poi i ragazzini dall'età di 16 anni fino all'età di 54 anni vengono mandati a un servizio militare permanente. E tutti questi che vedete che fuggono dall'Eritrea sono perché c'è una situazione insostenibile dove i diritti umani sono calpestati tutto per tutto.
Ecco, dottoressa, poi naturalmente vedremo che per questi profughi l'inferno non finisce alle frontiere dell'Eritrea, no. Ma spesso il vero inferno comincia dopo, e lei ci racconterà direttamente, quando si parla di torture, di stupri, il più delle volte avvengono nel Sinai, in Libia, prima dell'imbarco, sui gommoni nel Mediterraneo. Non bisogna dimenticare poi tutti i profughi invece che vengono dalla Siria, ma che seguono o hanno seguito la rotta balcanica, dunque non passano attraverso il Mediterraneo. Demba Dieng, lei è senegalese. Per chi è stato recentemente a Como, davanti alla stazione, appare evidente che prima di tutto tutti i profughi sono africani. Gran parte dei profughi vengono dal Corno d'Africa, e poi vedremo per quale ragione, se c'è una ragione. Alessandro Leogrande nel suo libro ne accenna, anzi, diciamo, ne parla in modo anche approfondito. Però ci sono anche dei profughi che vengono dall'Africa occidentale, da paesi dove apparentemente non c'è una guerra devastante oppure una dittatura devastante. Addirittura il Senegal è un paese chiaramente democratico, eppure ci sono dei profughi che vengono o dal Senegal, dalla Guinea Conakry, dal Gabon, eccetera. Lei, che è senegalese d'origine, ticinese d'adozione ormai da 40 anni, come vede questo flusso che viene dei ragazzi, soprattutto dei giovani maschi che rischiano la vita, perché sui gommoni si rischia la vita, sono situazioni drammatiche, e prima di salire sui gommoni ancora peggio, nei campi libici in generale. Ecco, cosa li spinge? Perché vengono qui? Non sono coscienti anche dei rischi che ci sono, e anche delle chiusure di frontiere, delle chiusure mentali, e anche dell'opposizione crescente della popolazione, che è indiscutibile?
A Como effettivamente sì, ci sono eritrei, o si fanno vedere solo eritrei o somali, ma ci sono anche tanti siriani. Questi sono già messi a posto in qualche parte. Rimangono fuori sulla strada eritrei e somali.
Etiopi anche.
Etiopi anche. Questo è già un punto un po' strano, perché ci sono siriani. In realtà i siriani anche sono la maggioranza, in realtà.
Dunque, ecco, si vuol far vedere solo un determinato aspetto di questo afflusso. Ci sta dicendo questo, signor Dieng?
Io dico, quando si parla di immigrazione, quando si parla di problematiche di immigrazione, di solito si fanno vedere solo africani. Mentre in realtà gli africani sono minoranza. Se preso globalmente dalla Grecia all'Italia, a Calais...
Nell'insieme, dire che personalmente sono stato più riprese, a Chiasso non ho visto siriani,
Sempre sono gli africani che si mettono. Okay, perché giovani, così giovani, 15-16 anni, partono dall'Africa? La signora la sorella Eritrea ha già spiegato per quanto concerne l'Eritrea. Penso che questo anche vale per la Somalia o per l'Etiopia, perché sono tre paesi ex colonie italiane. Io ho sempre insistito, come mai tutti questi paesi ex colonie dell'Italia sono questi che hanno grossi problemi in Africa? L'Italia ha colonizzato la Libia, abbiamo visto adesso cosa succede in Libia. L'Italia ha colonizzato Eritrea, Etiopia e Somalia. La Somalia da oltre 20 anni è solo di nome, non esiste più uno Stato. L'Etiopia resiste, ma i problemi ci sono. Quindi lì è facile capire perché devono lasciare il loro paese, insomma. Perché, come diceva lei, i governi locali sono sostenuti dall'Occidente. Perché? Come? Ecco. E per quanto concerne l'Africa occidentale, noi abbiamo tanti immigrati. Io provengo da una zona rurale, sono contadino, figlio di contadini, allevatori, e molto attaccati alla nostra terra. Per fare un po' di storia, noi regioni come le nostre, come la mia, non hanno mai accettato la presenza della Francia, abbiamo combattuto duramente. Dove un paese colonizzato dalla Francia, dove è veramente c'è la miseria, e proprio sono loro che hanno lottato contro la Francia, e la Francia dice "Bom, allora andiamo da là". Vengono perché noi, per studiare la mia regione, io sono partito a 19 anni, adesso ho un po' di 60, più di 60 anni, era per studiare, per sapere. Come diceva un intellettuale senegalese, Hamidou Kan, che diceva i genitori non volevano lasciarlo andare a studiare, la sua zia dice lasciatelo andare per sapere vincere senza avere ragione. Andare per imparare a vincere senza avere ragione. Noi ai tempi miei questa frase qua ci colpiva. Io faccio parte dei primi, ultimi ragazzi che avevano maestri francesi. Perché quando siamo indipendenti nel 60, 62, 63, i maestri francesi hanno dovuto rimanere per preparare poi la sostituzione dei senegalesi. Allora abbiamo imparato che siamo francesi. Ecco. Quindi l'immigrazione, per poter poi fare qualcosa localmente, aiutare, costruire, fare, e questo, i ragazzi che sono rimasti, la povertà è sempre presente, allora pensano che bisogna lasciare il paese per poveri.
Per ecco. Conoscere.
Inutile spiegare la situazione.
C'è una differenza anche tra la sua migrazione, quando lei è migrata, e adesso, e ci ritorniamo un po' più in là, perché vorremmo adesso avere la parola.
Sì, ad Alessandro Leogrande. Si è acceso qualcosa dentro di me quando ho scoperto che alcuni dei campi di concentramento eretti negli ultimi anni da Isaias Afewerki per reprimere gli oppositori sorgono negli stessi luoghi dove erano disposti i vecchi campi di concentramento del colonialismo italiano. Questo è un passaggio di La Frontiera. Alessandro Leogrande, lei analizza e entra anche in profondità nel rapporto tra le ex colonie italiane, la situazione attuale e anche questa massa di persone che lasciano questi posti.
Sì, è così. Io non sono un africanista né uno storico dell'Africa orientale, però a un certo punto, come credo molti di noi, sono rimasto profondamente traumatizzato, colpito dal naufragio del 3 ottobre del 2013, in quello avvenuto a poche centinaia di metri dalle coste di Lampedusa, in cui morirono 368 persone. Come spesso capita agli scrittori, senti l'esigenza morale, prima ancora che letteraria, di raccontare un evento per poterti continuare a guardare allo specchio la mattina. Quindi sono stato a Lampedusa, ho incontrato i pescatori che avevano prestato i primi soccorsi, ho cercato di ricostruire l'evento. E mi sono posto una domanda essenziale: ma chi sono quelli che sono morti? Chi era a bordo di questa nave? Perché, come diceva Moira Bubola prima, spesso nel racconto dell'immigrazione il barcone è visto come un'entità indistinta, estinta, una massa di volti, come dire, non definiti, in cui non ci interessa niente di appurare le storie individuali, la nazionalità, perché uno scappa, da dove sta venendo. Di quel naufragio c'era un dato essenziale: su 368 morti, 360 erano eritrei. Era un barcone non genericamente composto da africani, ma da eritrei. E allora si è accesa dentro di me una lampadina, perché stanno scappando in massa dall'Eritrea. E ovviamente quel naufragio non era un episodio isolato, perché se noi guardiamo i dati forniti dall'agenzia Frontex dell'ultimo biennio, ci rendiamo conto che sulla rotta del Mediterraneo centrale, cioè dalla Libia verso l'Italia, tra il 25 e il 30% delle uomini e le donne che sono arrivate sono eritrei. Quindi c'è un'enorme questione eritrea alle spalle di Mare Nostrum, della questione dei respingimenti, della questione del Mediterraneo di questi anni. Poi, come diceva Diemba Deng, c'è anche una rotta orientale, questa rotta orientale è composta quasi unicamente da profughi siriani. Però per chi arriva in Italia c'è un'enorme questione eritrea. Ed è evidente che qui ci sono due rimozioni immediate. Noi in Italia non parliamo mai dell'Eritrea. E questo è paradossale, perché è il posto che più a lungo abbiamo colonizzato, è il posto dell'Africa più italianizzato. E se tu percepisci come marziano un tuo ex colonizzato, c'è qualcosa che non funziona. Ed è, ovviamente in questo c'è anche un caso curioso, perché è vero che non è forse un caso che i posti più sfasciati del mondo che hanno buttato fuori i profughi erano ex colonie italiane. Aggiungerei anche l'Albania. La nostra percezione dei boat people nel mondo contemporaneo nasce con l'esodo albanese verso le coste italiane. Anche quello era un posto occupato dall'Italia, era un posto dove si parlava l'italiano, e anche in quel caso percepimmo come marziani della gente. Aggiungo un altro tipo di dato: non c'è solamente una rimozione del passato coloniale, c'è anche una profonda ignoranza sul fallimento del processo di decolonizzazione nel Corno d'Africa, in questi paesi. Noi non sappiamo niente della dittatura, o sappiamo molto poco della dittatura di Isaias Afwerki.
Certo, tra l'altro ricordo, visto che si è parlato dell'Italia, che anche in Svizzera la componente eritrea è maggioritaria tra i profughi. Ultimamente c'è stato un calo probabilmente dell'arrivo di profughi dall'Eritrea, in parte forse anche perché il paese si sta svuotando, in realtà ciò che pone problemi per il suo futuro. Ricordo i nostri ascoltatori che siamo a Bellinzona,
in diretta,
Babel, in diretta al Teatro Sociale, potete ancora venire, in diretta su Rete 2, Moby Dick. Prima di dare la linea al notiziario, alle 10.30 è l'ora del notiziario, uno dei brani che hanno scelto i nostri ospiti, cominciamo dalla dottoressa Alganesh, ha portato un brano che è dedicato a lei. Vedo, l'abbiamo trovato su YouTube, sul web, Freselam, è dedicato a lei perché lei è considerata, come bisogna dirlo, un'eroina. Dopo ci dirà, ecco, una parola su questo brano che dovremmo cominciare a sentire fra poco in sottofondo. Il fatto che qualcuno è qualcosa, è comunque un riconoscimento importante, no? Perché attraverso la musica poi si trasmette anche un messaggio.
Sì.
Lo sentiamo qua in sottofondo.
Lo sentiamo prima?
No, mi ci dica intanto.
Allora, questa canzone è stata fatta, ci sono due, mi sembra. Una questa e poi ce n'è un'altra, che dai profughi eritrei io vengo considerata la mamma, diciamo. Come tale ha dedicato questa canzone a questo ragazzino che ha 20 anni, dicendo alziamoci per i nostri diritti, solleviamoci per i nostri diritti, perché sono calpestati.
Ecco, bene.
Ascoltiamola.
Ski mahalqa, nte wujud hizbi se vuole che io giovrò, aggiungo che i belli occhi ti schimmerò, ma tu non ci respi, se vuole che io giovrò. Se a un tu mi sa ne febri che lo diva tu mi se te devi e te bri ma per se a
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Sempre in diretta dal Teatro Sociale di Bellinzona, Moira Bubola, Roberto Antonini, in occasione del Festival di Letteratura e Traduzione Babel, giunto all'undicesima edizione, siamo qui con i nostri ospiti a parlare di un tema importante, forse uno dei più importanti in assoluto, quello dell'altro, delle migrazioni. E c'è il pubblico che ci segue in diretta qui da questo bellissimo posto, dal Teatro Sociale, ci sono ancora alcune sedie ma poche disponibili, e poi attraverso i nostri canali tradizionali, modulazione di frequenza FM oppure via internet. Infatti riceviamo anche le prime reazioni da parte del pubblico. Moira,
i social, molti messaggi, vi leggiamo questo: ascolto adesso la vostra trasmissione sul non di diritto delle donne violentate da chi ha il potere, questo in Eritrea e anche in altri posti. Grazie per farci conoscere temi davvero scabrosi di cui noi non siamo a conoscenza. Testimonianze terrificanti ma importanti. Colgo lo spunto di questo messaggio arrivato tramite social per chiedere alla dottoressa Fessaha di raccontarci la sua esperienza. Abbiamo sentito prima la canzone che questo ragazzo di 20 anni ha dedicato alla sua eroina, la dottoressa Fessaha. Perché è un'eroina? Perché lei parte fisicamente, va nel Sinai e va a liberare i prigionieri dei trafficanti d'uomini. Ecco, detta così sembra una storia da film, invece è una storia vera, concreta, reale, che lei ha iniziato. Come, quando e chi l'aiuta soprattutto?
Allora, io 7-8 anni fa qualcuno mi ha raccontato che c'erano dei traffici di esseri umani in Egitto, oppure c'erano degli africani che venivano arrestati dal governo egiziano come emigrati illegali. Allora, la mia curiosità e il mio desiderio di andare ad aiutare era tale che partì. Sono arrivata lì, poi ho parlato, diciamo, con l'ambasciata etiopica, la quale mi ha dato la piena disponibilità di aiutarmi, e ho parlato con l'ufficio immigrazione egiziano, con il quale abbiamo creato i primi corridoi umanitari. Abbiamo liberato più di 5.800 persone dalle prigioni egiziane, portandole in Etiopia. Il governo etiopico aveva accettato. Ma l'altra parte era che coloro che venivano acquistati e venduti per 5-4 volte dai trafficanti, partivano dal Sudan e poi venivano venduti dai Rashida, che erano una tribù nomade sudanese, li vendeva ai trafficanti egiziani, che anche loro erano dei beduini. Questi qua vendevano le persone, li prendevano 25 a volta, 25-25, fin quando non arrivavano a un numero, diciamo, esorbitante, dicendogli: ok, volete andare in Israele, perché la gente che fuggiva dall'Eritrea o dall'Etiopia o dalla Somalia o da qualunque altro paese, anche dal Sud Sudan, pensavano di trovare lavoro in Israele e accettavano di andare in Israele. Però questo passaggio era un passaggio infernale, perché il primo acquirente non gli dava da mangiare, da bere per parecchi giorni. Poi li rivendeva un altro acquirente e questo qua li picchiava, addirittura prendevano dei sacchetti di plastica e gli facevano colare la plastica sulla schiena nuda o in testa. E alle donne le violentavano 3-4 volte al giorno. Noi abbiamo trovato parecchie ragazze giovani che sono rimaste incinte. Questo avveniva per 5 vendite, fino a quando non arrivavano al confine di Israele. E la cifra aumentava. Se venivano vendute a $1,000, la seconda fase era 2,000, così fin quando non arrivavano a 35,000, 40,000, che era una cosa oscena. Però la cosa criminale era questa: quando questi qua chiedevano i soldi ai parenti, i trafficanti li torturavano a sangue.
Eh sì,
perché la famiglia deve ascoltare le grida, se no non si commuovevano, non si spaventavano, non pagavano, e gli versavano o l'olio bollente o sacchetti di plastica bollenti, oppure li legavano e li violentavano urlando in 2 e 3.
In diretta telefonica con i telefoni cellulari, questi episodi vengono raccontati anche nel libro La frontiera di Alessandro Leogrande, e qui arriviamo anche a queste prigioni, dottoressa Fessaha, del Sinai, queste pagode, come descrive Leogrande in La frontiera, pagode che cinesi, yes, e che hanno nel basement, nelle cantine, nel sottosuolo, queste prigioni dove, sì, vengono tenute le persone.
Certo.
E poi appunto per avere dei riscatti, perché chiamano le famiglie e cercano dei riscatti. Certo. E lei è andata anche lì a liberare,
certo,
queste persone?
No, si deve andare lì per liberarli. Allora io ho incontrato una persona, anche lui un beduino, imam del posto, che mi aiutava. Io ho scoperto questa persona per caso, perché mi hanno detto che questa persona ogni venerdì andava a predicare dicendo non uccidete, perché il Corano è contro l'uccisione di un solo uomo, vale come distruggere l'umanità intera.
Un imam salafita.
E questo qua, va bene, io lo andai, lo cercai, lo incontrai, e ci fu una battaglia tra me e lui, perché non voleva salutarmi perché ero donna, non voleva avvicinarsi perché ero donna.
E non è neanche musulmana lei?
No, io sono cristiana. Però lui mi parlava attraverso suo fratello e c'era una comunicazione a tre. E poi a un certo punto, quando abbiamo finito di parlare, io dico vabbè, non c'è niente da fare con questo signore, me ne torno. E mi disse no, tu non puoi tornare. E dico vabbè, mica sono finita in mano adesso ai trafficanti anch'io, no? Sì, che mi dice tu rimani qua a dormire perché ormai è tardi, vai a dormire con mia madre. E vado a dormire con sua madre. Dico va bene. Eravamo a 3 chilometri dalla frontiera israeliana. Dopo mi dice, il giorno dopo si sveglia alle 4, la notte è stata micidiale, perché tutta la notte che sparavano tra egiziani, israeliani, tra beduini, trafficanti e altri trafficanti. Alle 4:30, 5:15 mi chiama, mi dice devi venire da me. E sono andata, a lui dice vabbè, non c'è niente da fare, te ne devi andare. Io scoraggiata me ne torno. A metà strada mi dice no, torna.
Torna indietro,
che io devo fare 350 chilometri per arrivare a Cairo. Io torno indietro perché il desiderio era tanta. Torno indietro e mi dice, e tu come vuoi collaborare? Una donna piccola così da sola, cosa vuoi fare? E dico, vabbè, tu non devi guardare la mia statura, devi vedere il mio desiderio, no? E lui dice, no, digli che cosa vuole. Con un senso proprio dire... questa da dove viene, può essere una spia o qualcosa del... Insistendo, poi lui mi ha detto, come vuoi collaborare? Guarda, siccome a me chiamano tutti quelli che sono tenuti prigionieri dai trafficanti, io ti dico dove sono e tu mi aiuti a liberarli. E così abbiamo incominciato, diciamo, la collaborazione. Cosa facevamo? I ragazzi o le ragazze mi chiamavano facendosi passare che io ero una persona che poteva pagare il riscatto, e loro me li passavano, e io dicevo, va bene, ditemi dove vi trovate.
Cosa vedete?
Sì, cosa vedete? Cosa c'è vicino? E loro mi davano un segnale, io chiamavo questo Sheikh Mohammed, e gli dicevo, guarda che sono verso questa zona, e poi dopo lui dice, eh sì, va bene, vado. E lui andava 3 volte verso questa famiglia per chiedergli, mi hanno detto che voi avete 50 ragazzi e ragazze, potete darmeli che io li libero, e loro si rifiutavano. Al terzo momento gli dicevano: vabbè, guarda, abbiamo trovato una decina di ragazzi per strada, te li diamo, e glieli davano. Poi rimanevano gli altri dentro. Allora io dicevo: aspetta che arrivo, andavamo insieme, poi studiavamo la strategia di attacco verso questo nascondiglio e liberavamo verso le 4, le 3 e mezza di notte, incatenati sti ragazzi e ragazze, e li portavamo. Però c'erano delle sparatorie, ci sparavano, e noi non siamo riusciti fino adesso, siamo vivi tutti e due.
Ecco, diciamo. Avete liberato alcune centinaia, credo 500.
No, 750.
Siamo arrivati a 700, di cui 50. Magari alcune sono delle persone che vediamo alla stazione di Como, non ci rendiamo conto di quello che hanno sofferto, perché le ferite sono spesso enorme, nascoste. Comunque, in questo libro, che abbiamo definito prima brutto, ma era una provocazione, un libro molto utile, ma è immortalato nelle fotografie il dramma di queste persone. Ci sono delle immagini onestamente insostenibili,
certo,
ma è forse realtà. Ancora più insostenibile non rendersene conto, non voler rendersene conto quando guardiamo, certo, i profughi. E proprio siccome abbiamo accennato alla situazione a Como, Chiasso, fuori dalle nostre frontiere, noi a Moby Dick abbiamo una rubrica settimanale che si chiama l'immagine della settimana. Questa volta abbiamo chiesto a Didier Rueff, che è un fotografo che tra l'altro esporrà al Lugano Photo Day in questi giorni, di raccontarci un'immagine che l'ha colpito lì a Como, perché è andato naturalmente come fotografo a immortalare, ma anche a vedere, a parlare con le persone. Sentiamolo.
La fotografia che ho scelto di commentare è stata scattata la sera del 10 agosto nel parco della stazione di San Giovanni, a Como. Una ventina tra uomini e donne, tutti migranti di origine dei quattro angoli dell'Africa, si erano radunati attorno alle prese elettriche per caricare i propri telefonini. Infatti, un anonimo italiano ha donato un generatore per produrre l'elettricità necessaria. Caricare il telefonino è un atto quotidiano per tutti noi, ma una necessità per chi si trova in strada da molti mesi. L'unico legame che li collega al resto del mondo e permette loro di mantenere un contatto breve ma indispensabile con i familiari rimasti nel paese di origine o che aspettano il loro arrivo da qualche altra parte in Europa, così come con altri migranti incontrati lungo la via dell'esilio. Uno scambio di emozioni e di informazioni per dire semplicemente: sono ancora vivo e continuo sul mio cammino. La maggior parte di questi migranti non vogliono richiedere l'asilo in Svizzera, ma solamente proseguire lungo la strada verso la Germania, l'Europa del Nord o l'Inghilterra. Non potremo quindi creare dei corridoi umanitari e facilitare il passaggio di questi esseri umani. Una domanda pertinente ma imbarazzante durante questi tempi in cui la sicurezza è messa a dura prova. Inoltre, grazie all'accordo di Dublino, la Svizzera e gli altri paesi europei sono legittimati a rispedire i migranti al paese in cui si sono registrati, in questo caso verso l'Italia. La Svizzera non è più una terra di transito. Cosa accadrà alle nostre banche se i soldi stranieri non potranno più transitare sui loro conti? Ma, citando il modo di dire, il denaro non ha odore.
Oh, the time will come up when the winds will stop and the breeze will cease to be breathing, like the stillness in the wind before the hurricane begins, the hour that the ship comes in. And the sea will split and the ships will hit, and the sands on the shoreline will be shaking, and the tide will sound and the waves will pound, and the morning will be a breaking. The fishes will laugh as they swim out of the path, and the seagulls will be smiling, and the rocks on the sand will proudly stand the hour that the ship comes in. And the words that are used for to get the ship confused will not be understood as the spoken, for the chains of the sea will have busted in the night and be buried off the bottom of the ocean. A song will lift as the mainsail shifts and the boat drifts onto the shoreline, and the sun will respect every face on the deck the hour that the ship comes in. And the sands will roll out a carpet of gold for your weary toes to be a-touching. And the ship's wise men will remind you once again that the whole wide world is watching.
La canzone scelta da Alessandro Leogrande, When the Ship Comes, di Bob Dylan. Come tutti i nostri ospiti a Moby Dick, chiediamo il perché, anche se lo intuiamo, di questa scelta, Alessandro Leogrande.
Dylan come Bach non si spuma mai, bisogna ascoltarlo tutto fino alla fine. E, questa è una canzone molto importante per almeno due motivi. Uno, per il testo, cioè l'arrivo dei padri pellegrini in America, questa grandissima canzone in cui tutto questo viene raccontato come un salmo, sì, con delle parole da salmo prese dall'Antico Testamento. E questo credo sia un'osservazione importante da fare oggi, perché ciò che riduciamo a cronaca, se non addirittura problema di ordine pubblico, nel racconto perde un tassello fondamentale. Uno, la dimensione umana, quella che abbiamo visto anche oggi nelle parole di Alganesh Fessà, una dimensione umana che spesso è dimensione di violenza, di dolore, di riduzione a nuda vita del corpo dei profughi e di tutto ciò che si subisce prima di arrivare ad imbarcarsi nel Mar Mediterraneo. Però c'è anche un'altra dimensione umana, che è quella dell'utopia, cioè di lasciarsi alle spalle un mondo sfasciato, una dittatura insopportabile, una guerra totale come quella siriana, per andare verso un'altrove. E chi va verso un'altrove, specie quando molto giovane, sono molto giovani le persone che stanno a Como, come quelle che stanno a Lampedusa, come quelle che stanno in Macedonia oggi, come vede nella frontiera un sogno anche, no? Cioè c'è una dimensione utopica del viaggio accanto al dolore, accanto alla sofferenza, e Dylan in quella canzone raccontava proprio questo, cioè raccontava quella carica di qualsiasi viaggiatore che lo fa o perché è migrante economico, perché è profugo o perché altro. La seconda dimensione, la seconda tassello importante da ricordare, è che quella canzone che appartiene ad uno dei primi album di Dylan, Times Are Changing, When the Ship Comes In, fu cantata per la prima volta durante la marcia di Washington, alcuni mesi prima di essere registrato ufficialmente in quell'album. Fu una delle principali colonne sonore della marcia di Washington e del discorso celebre di Martin Luther King.
Allora, un ascoltatore ci chiede per quale ragione tutti questi profughi vogliono andare a nord e non stanno nel sud dell'Europa. Allora, una domanda che potrei rivolgere a ognuno di voi tre, dei nostri ospiti. Effettivamente, dalla mia esperienza personale, parlando con i profughi alla stazione di Como, è vero che quasi tutti vogliono andare in Germania, in Svezia, addirittura alcuni confondono Svizzera con Svezia, ma vogliono andare in Svezia, chiaramente non vogliono andare in Svizzera, ce ne sono pochi che vogliono rimanere da noi. Magari Demba, Dieng, ecco, c'è un po' un mito, no, del nord Europa, come spiegarlo?
Bisogna ricordare anche che vanno dove hanno le famiglie, dove hanno fratelli, sorelle, o parenti, o amici, o conoscenti. Oltre a questo c'è anche il nord Europa, era reputato dei paesi accoglienti, dei popoli accoglienti, comprensivi. La Svezia, la Norvegia erano reputati come paesi estremamente molto aperti e molto rispettosi, semplici.
Con questo, uno stato sociale anche forte.
Stato sociale. Come dicono i francesi, persiste, per dire che l'Italia, la Francia, sono paesi ex colonialisti, e la maggior parte che lascia l'Africa era colonizzata dall'Italia o dalla Francia, e quindi in Africa oggi i paesi dal punto di vista democrazia o economia sono tutti anglofoni.
Diciamo che l'economia in Inghilterra va meglio che quella...
Ah, non lo so, in ogni caso in Africa...
Il mondo di salute è migliore rispetto alla Francia o all'Italia.
Colonie che hanno colonizzato.
Certo. Certo.
Come mai?
E dunque fanno questo tipo di scelta?
Ecco,
se...
Dopo lei ha la risposta, gliela chiediamo dopo, perché era una domanda retorica. Come mai? Lei ovviamente come intellettuale ci spiegherà per quale ragione.
Io tornerei alla frontiera di Alessandro Leogrande. Prima ci ha spiegato il perché della sua scelta musicale, ha parlato di giovani che hanno voglia di futuro, hanno voglia di costruirsi una vita, e due giovani perché lui nomina, e questa è anche una cosa importante del libro di Alessandro Leogrande, ogni persona ha un nome, anche se non è quello vero, dunque non si appiattisce al ruolo di vittima o di profugo. Vorrei entrare nel merito con lei delle 28 leggi del viaggio, scritte da Sinti e Dag, questi due ragazzi etiopi che oggi vivono a Roma, che ne hanno stilate 28 regole per sopravvivere a questi viaggi. Noi ne abbiamo messe in evidenza 5. Non mettersi mai in viaggio con fratelli, mogli, fidanzate e genitori. Iniziamo a commentare questa?
Sì, mi sembrava straordinario che in una scuola di italiano di Roma dei ragazzi che avevano fatto il viaggio alle spalle avessero questo desiderio fortissimo di scrivere e puntualizzare quali erano le leggi del viaggio per ricordarle a se stessi, ma soprattutto come memento per chi il viaggio doveva ancora farlo. Sono 28, quindi la lista era molto lunga e articolata, e nel non mettersi in viaggio con fratelli, mogli, fidanzati e genitori, cosa che ovviamente è un auspicio, poi molte volte si viaggia, ahimè, come nuclei familiari, ma c'è un dato essenziale. Cioè che se tu viaggi con delle persone che devi accudire, beh, c'è un rischio, perché subirai delle violenze, perché nel deserto rischierai di morire, perché nel mare rischierai di affogare, e c'è anche un volersi proteggere dal dolore che ti arrecherebbe una scomparsa durante il viaggio di un tuo caro. Le storie più dolorose che io ho sentito, riportato nel libro, sono quelle in cui a un certo punto del viaggio dici che sulla barca è naufragata, mio fratello è morto, oppure mia sorella è morta nel deserto, la mia compagna è morta nel deserto, perché quello costituisce un trauma da cui difficilmente ti riprendi. Certo.
E che noi abbiamo difficoltà probabilmente a vedere. Sì, certo. Tra le testimonianze che abbiamo raccolto come Rete 2 a Como, quella di un profugo che viene dall'Etiopia, tra l'altro l'Etiopia è un paese che è sull'orlo della guerra civile, dunque il peggio non è ancora arrivato forse, che ci raccontava che sul barcone, cioè nel naufragio di questo barcone, ha perso la moglie e un bambino, era lì con i suoi due bambini di 6 e 4 anni. La seconda regola che abbiamo scelto delle 28, sapersi mettere nelle mani di qualcuno senza mai fidarsi ciecamente. Dottoressa, ma si fidavano di lei? Magari qualcuno era scettico, diceva qua è una trappola. No.
No, si fidavano, perché in una situazione dove eri nella mano dei trafficanti, io ero un qualcosa di nuovo e poi parlavo la stessa lingua.
E poi il suo numero, assieme al numero di donna
Musi Ezerai, sono in tutte le parti scritte.
Nelle prigioni, sulle mura.
Sì, sì. Se avete bisogno, chiamate questo numero. Sicché di nome mi conoscevano, poi per telefono magari avevano parlato, sicché si fidavano, sì. Non c'era un problema.
Ecco, poi per esempio Musi Ezerai, quando risponde a questo numero di telefono, cosa fa? Segnala per esempio le guardie costiere se c'è un naufragio, eccetera.
Certo. No, mentre dunque, se mi chiamano io vado direttamente.
Non avere paura di chiedere, essere consapevoli dei propri diritti anche quando vengono brutalmente negati. Mantenere la propria dignità a tutti i costi è un'altra delle 28 regole. Quando io l'ho letta non riuscivo a capacitarmi che avessero scritto una regola del genere, perché il libro e le storie che abbiamo sentito qui sul palco oggi in diretta Moby Dick da Babel ci raccontano di queste persone che subiscono il grado zero della violenza, diventano merce, eppure bisogna mantenere la consapevolezza della propria dignità, dei propri diritti e chiedere. Com'è possibile questo? Lo chiedo sia ad Alessandro Leogrande e poi alla dottoressa Fessaha, che avete incontrato queste persone.
Semplicemente perché non vai avanti, e perché io credo che tutte queste storie hanno un tratto comune, cioè una forza interiore pazzesca. E quando incontri ragazzi di 18-19 anni che ti dicono io sono in viaggio da 2-3 anni, perché i viaggi non sono solamente lunghi chilometricamente, sono anche lunghi nel tempo, e c'è il caso estremo dei sequestri del Sinai, ma ci sono anche tanti casi appena un gradino inferiore di violenza, le prigioni bibiche, i vari passer nel deserto, i vari rischi. E andare avanti è un'esigenza, come anche non guardarsi indietro. Però in tutto questo io credo che questa legge ci interroga direttamente, perché noi spesso, anche quando ci discostiamo dalla visione Trump o Orbi del fenomeno migratorio, cadiamo però spesso nel pietismo. Cioè guardiamo sempre infantilizzando l'altro, come un poverino a cui dare una coperta, un brodino, come qualcuno che non è capace di dignità, coraggio, utopia, sogno, anche rabbia. al momento.
È uno sguardo postcoloniale,
è uno sguardo postcoloniale, uno sguardo che proietta in una dimensione del XXI secolo il proprio vecchio sguardo coloniale. Invece chi viene innanzitutto a parola, pensiero, vita, desiderio, amore, anche odio alle volte nei confronti dei trafficanti o nei confronti del proprio passato, e credo che tutto questo va restituito se ne scriviamo, se ne discutiamo, e va compreso se vogliamo avere uno sguardo non miope di ciò che attraversa l'Europa in questo momento.
Cioè, tra avversione e pietismo c'è qualcosa di, diciamo, c'è un atteggiamento che sarebbe quello corretto. Chiedo a dottoressa, ma anche a Demba Dieng, no? Perché Demba Dieng, in quanto africano, non si vede alla radio, ma lui è africano, lo si sente anche dal nome, è un nome Peul, se non sbaglio, dunque questa grande etnia africana. Ecco, tra la compiacenza, l'atteggiamento pietista e poi l'avversione contro lo straniero, è difficile spesso per uno straniero essere considerato per quello che è, cioè un essere umano con la propria identità.
Io quando arrivano, vorrei che tutti noi vedessimo che quando queste persone arrivano coi barconi e ci sono quelli che li salvano, la prima cosa che fanno è quella di ringraziare, ma non ringraziare qualcuno che li ha salvati, di pregare, no? E poi la seconda cos'è? Questa loro voglia di vivere, sorridono, se voi vedete, tutti quanti sorridono, non si dimenticano di tutto quello che è stato, però hanno voglia di vivere, vogliono vivere, vogliono vedere il loro futuro in una maniera più luminosa.
Demba Dieng, appunto, quanto e come possono le persone che vivono in Europa, negli Stati Uniti, avere il giusto sguardo verso i profughi e gli immigrati? Dunque non uno sguardo compassionevole, ma e naturalmente non uno sguardo ritornate nei vostri paesi, ma avere uno sguardo il più possibile diretto, il più possibile autentico.
Bisogna avere la volontà, ma anche il piacere di cambiare lo sguardo, spostarsi, vedere l'altra faccia della medaglia. Non è facile, non è una cosa semplice lasciare il suo paese, la sua terra, la sua mamma, il suo papà, i suoi fratelli, i suoi parenti. È una cosa estremamente pesante. A me pesa, ha pesato, pesa. Perché? Perché c'è qualcosa di molto importante che mi permette di accettare questo, non sopportare, perché a un certo punto sopportare o tollerare, secondo me, a un certo punto la tolleranza a un tempo determinato, o sopportare a un tempo determinato, quindi accettare, questo è il prezzo da pagare. Io dico che qua dovrebbero imparare, avere voglia, visto che siamo un paese democratico, civili, cristiani, tutte queste cose, accettare che le persone hanno diritto al rispetto, non amore, loro hanno diritto al rispetto. E poi questo, prima, cambiare lo sguardo. Voi dite, voi altri, voi Ticino, sentite dire che l'apparenza inganna. E quindi cambiare lo sguardo, spostarsi per vedere l'altra faccia della medaglia. È una cosa non facile, perché se si è riempito di pregiudizi, di sentito dire cose che dovrebbero essere passate nel settaccio prima di prendere posizione, ecco. Cambiare lo sguardo.
Purtroppo la realtà ci dice che non è facile, spesso ci sono delle involuzioni identitarie, comunitaristiche, in cui ogni comunità si chiude, non solo quella svizzera o tedesca o francese, ma anche addirittura in paesi africani, ne parleremo dopo. Allora, prima Alessandro Leogrande ci diceva giustamente non si sfuma Bob Dylan, ha ragione, noi massacriamo ogni tanto i brani per ragioni legate al timing, agli orologi e ai tempi tecnici della radio, i notiziari eccetera. Vi promettiamo che non sfumiamo il Nabucco, e dunque abbiamo scelto di non sfumarlo. Il Nabucco, sentiremo fra poco un'aria molto celebre in questa scelta di Pietro Antonini, maestro Pietro Antonini, è un'aria che è legata in un modo o in un altro, anzi posso dire in fondo strettamente, con l'argomento che stiamo trattando oggi. Sentiamo.
Oh, innumerevoli pagine musicali che esprimono la nostalgia per la libertà e la terra lontana, il coro Va pensiero dal Nabucco di Giuseppe Verdi tiene certamente il posto d'onore. Il canto struggente degli ebrei in terra di Babilonia, già alla prima esecuzione nel 1842 alla Scala, è diventato l'emblema del lamento e del dolore di chi è costretto a vivere lontano dal proprio luogo d'origine. C'è un documento molto coinvolgente registrato al Teatro di Roma nel 2011 che dimostra l'affetto che lega il pubblico a questa breve composizione corale. Durante una recita del Nabucco, alla fine del brano, gli applausi sono tali da costringere Riccardo Muti a bissare la pagina. Il maestro ferma lo spettacolo, chiede ai presenti di unirsi ai coristi sulla scena per cantare di nuovo, ma tutti insieme, il Va pensiero. Tutti, senza eccezione, si lasciano trascinare in quella sorta di cerimonia musicale, affiancando le emozioni personali a quelle narrate sulla scena dall'opera di Verdi. Mi sono chiesto perché la pagina piaccia così tanto. Penso che il segreto sia nella sua semplicità. Gran parte del brano è cantato dalle quattro sezioni del coro all'unisono, come in un canto popolare. Lo sfondo dell'orchestra è molto discreto, ma di nascosto riesce a sollecitare la commozione con un andamento in terzine che evoca la sofferenza per la distanza dal paese d'origine e forse allude anche al volo del pensiero, al planare della nostalgia per la propria terra con il movimento ondoso degli strumenti. Solo quando il canto si rivolge all'arpa d'oro dei poeti, esortandola a evocare le terre lontane per lenire il dolore dei prigionieri, il coro si apre nel fortissimo in accordi semplici e luminosi che rimangono in una cifra totalmente popolare e di diretta comunicazione.
Una delle più celebri, forse la più celebre aria, non solo di Verdi, ma di tutta l'opera lirica, dal Nabucco, Va pensiero, che naturalmente con le sue emozioni ci porta proprio all'argomento del distacco dalla propria terra, della nostalgia. È una scelta di Pietro Antonini, del maestro Pietro Antonini, che ogni settimana ci propone dunque questa pagina di musica classica che cerchiamo anche di legare ogni tanto con il nostro mondo, tanto per dire che la cultura classica a volte serve anche per capire quanto sta succedendo.
La difficoltà di staccarsi dalla propria terra, la difficoltà di intraprendere un viaggio di cui non si conosce la fine, che può durare degli anni, la difficoltà anche di raccontare questa esperienza di viaggio, questa esperienza di partenza. E qui chiedo ad Alessandro Leogrande di leggerci un estratto dal suo libro, vale a dire la terza lettura, tratto dal capitolo La violenza del mondo, che ci racconta come sia difficile e quali zone d'ombra hanno questi viaggi, sia difficile anche entrare in relazione con chi li ha intrapresi.
Attraversare mezzo mondo per ritrovarsi in Europa non è solo un fatto geografico, non riguarda soltanto le dogane, le polizie di frontiera, i passeur, gli scafisti, i trafficanti, i centri di detenzione, le navi militari, i soccorsi, gli aiuti, i tir, le corse e le rincorse, gli stop e i respingimenti. Non riguarda solo questo, benché tutto questo possa coincidere per molti con l'evento saliente della propria esistenza. Ha a che fare innanzitutto con se stessi. Saltare i muri è innanzitutto un'esperienza individuale. Alla base di ogni viaggio c'è un fondo scuro, una zona d'ombra che raramente viene rivelata, neanche a se stessi, un groviglio di pulsioni e ferite segrete che spesso rimangono tali. Ma capita altre volte che ci siano dei viaggiatori che ne hanno passate così tante da esserne saturi, sono talmente appesantiti dalla violenza e dai traumi che hanno dovuto subire, talmente nauseati dall'odore della morte che hanno avvicinato, da non voler fare altro che parlarne. Allora, in quei momenti, hanno bisogno di incontrare un altro viaggiatore, perché solo un altro viaggiatore può capire il peso delle parole che pronunceranno. Solo un altro viaggiatore può indicargli la strada della leggerezza. Tutti gli altri restano sempre a qualche metro di distanza, sulla terraferma, incapaci di afferrare il senso di ciò che viene detto.
Incapaci di afferrare il senso che viene detto, l'importanza di trovare un altro viaggiatore che possa capire quello che si è passato. Eppure Alessandro Leogrande nel suo libro La Frontiera è riuscito a entrare in contatto con alcune di queste persone e instaurare anche un rapporto. A me piacerebbe che accennasse al suo rapporto con una figura che a me ha toccato profondamente. Non ricordo ora il nome, ma è questo signore che arriva dal Kurdistan, questo signore curdo, che attraversa tutto il libro, fino quasi alla fine, no? E che è un rapporto particolare, il vostro. Se vuole accennarci qualcosa, soprattutto come è riuscito a entrare in contatto con lui e che cosa ha tenuto di questa esperienza, di questo incontro.
Sono entrato in contatto con lui, sono diventato suo amico molti anni fa, alla fine degli anni 90, perché io insegnavo come volontario in una delle prime scuole di italiano per stranieri che fu aperta a Roma, che aprimo a Roma in maniera appunto volontaria e, come dire, con scarsa attenzione alla didattica, devo ammetterlo. Però quelle scuole di italiano sono stati dei luoghi di incontro importanti in cui ci si è conosciuti. Io ad esempio tramite Shorsh, questo ragazzo curdo, poi diventato signore curdo, ho scoperto che cos'era stata la repressione di Saddam Hussein nel Kurdistan. Lui mi fece vedere per la prima volta delle immagini sgraziate che riprendevano il massacro di Halabja, la città del nord del Kurdistan, che fu fatta gassare da Saddam Hussein, un atto genocidiario in cui morirono 6.000 persone in pochi minuti. Chiunque, uomini, donne, bambini, gli animali anche di questo villaggio, tutti interamente colti dalla morte. Per me furono delle immagini scioccanti che mi rivelarono che cos'era, ecco, l'oggetto e l'origine della fuga di Shorsh. Poi con Shorsh ci siamo frequentati per alcuni anni. Nel 2003 lui è tornato in Kurdistan dopo la fine della guerra in Iraq, dopo che Saddam Hussein è stato deposto, e però la sua città era poi al confine della nuova guerra che esplose con l'avanzata dello Stato Islamico, per cui era ritornato in Italia. Io dopo molti anni ho voluto cercare di rimettermi in contatto con lui e tramite alcuni amici in comune avevo capito che era ritornato in Italia nel frattempo, non viveva più a Roma ma a Bolzano, dove aveva aperto una kebaberia. Allora ho trovato il modo di raggiungerlo, sono stato alcuni giorni con lui. Abbiamo, come dire, ricordato tutte le fasi del primo viaggio, del secondo viaggio, e lì ho capito una cosa determinante, come dire, passando dei giorni insieme, che conoscevo molte cose della sua vita, ma altre no. Cioè altri li ho scoperti in quel momento. E questo, secondo me, è una lezione per qualsiasi scrittore, giornalista, operatore umanitario. Cioè noi dobbiamo cogliere la dimensione umana di tutto questo, ma non avere la presunzione di poterla possedere, comprendere interamente. Perché c'è sempre un oggetto della vita di ognuno di noi che rimane proprio a noi stessi, che noi stessi non siamo in grado a volte di razionalizzare, di raccontare per quello che è. E questa per me è stata una grande lezione, perché un libro costruito sull'ascolto e sulle biografie, beh, poteva anche, doveva accettare che queste biografie potessero essere anche ricostruite legittimamente da chi te le raccontava.
Allora, le migrazioni naturalmente non sono un fenomeno nuovo, ma ciò che impressiona per certi versi è il fatto che queste migrazioni non portino a una vera integrazione, una vera conoscenza. L'impressione, per esempio, è che questa alterità non abbia dei luoghi di incontro. L'altro ha i suoi luoghi e l'autoctono, l'indigeno, invece ha i suoi luoghi. È come se non ci fosse veramente la possibilità, la capacità di vivere assieme. E forse non è un fenomeno nuovo, perché basti pensare alla storia, per esempio, degli Stati Uniti, ci si rende conto che ancora oggi negli Stati Uniti ci sono dei veri e propri ghetti, non in senso necessariamente economico, ma in senso, tra virgolette, etnico-razziale. Non siamo capaci, in fondo, di vivere assieme. Ci sono degli ostacoli che si creano tra i bianchi e diciamo, i bianchi occidentali e gli immigrati, e spesso, Demba Dieng, anche tra gli immigrati stessi, tra gli africani stessi. È come se questa ricerca di identità, in fondo, escludesse qualche passo avanti nella giusta direzione, che sarebbe quella di capire l'altro, di accettare l'alterità.
La parola integrazione all'inizio valeva la pena insistere. Adesso è diventato una parola molto, un slogan molto abusato, integrazione, integrazione. Cosa è integrazione? Per un straniero integrarsi in una società vuol dire essere in grado di arrangiarsi nella lingua o di capire la lingua, di leggere la lingua del paese che lo ospita. Questo è uno dei primi doveri di un straniero, insomma, non è più a casa sua. E la seconda tappa è di conoscere le realtà, rispettare le leggi, imparare un po' a individuare gli usi e i costumi del paese, rispettare il paese, rispettare il popolo di questo, di quel paese. Questa è l'integrazione. E questo 99% di questo sforzo spetta allo straniero che ha fatto il passo di venire, non mica i ticinesi o la Svizzera che è andato in Senegal a dire Demba vieni.
Dunque sta ribaltando un po', diciamo, l'immagine che si ha normalmente, non, diciamo, c'è una responsabilità anche.
Ecco, però,
scusate, questa responsabilità l'abbiamo già vista anche con questi ragazzi che vanno nelle scuole d'italiano. Alessandro Leogrande ci raccontava di queste scuole, ma anche qui nella Svizzera italiana, con l'arrivo dei profughi dalla Siria, quanti di noi sono andati, si sono messi in contatto e hanno provato a insegnare i rudimenti della lingua. Dunque la scuola è sempre un aspetto importante. Prego, signor.
Ma il Ticino, per su questo campo di integrazione delle scuole, è il primo cantone della Svizzera. Con l'arrivo dei jugoslavi, una grande ondata dei jugoslavi, il Ticino è stato il primo cantone in Svizzera a prendere in carico, dal punto di vista scolastico, anche formazione, questi ragazzi jugoslavi, poi reinserirli nella scuola normale, mentre in altri cantoni era un po' un apartheid, cioè scuole unicamente per questi stranieri. Il Ticino, il pre-tirocinio di integrazione, permette a questi ragazzi di imparare la lingua, di conoscere un po' alcuni mestieri, per poi reinserirli quando parlano bene, scrivono, capiscono bene, per reinserirli nella scuola normale. Per quanto concerne dal punto di vista del paese accogliente o del popolo del paese che accoglie, loro devono solo capire e rispettare gli altri. È solo questo che gli stranieri qui hanno bisogno, di essere rispettati. Ma il passo dell'integrazione sono gli stranieri che devono fare questo passo qua. La volontà, essere determinati, perché io sono arrivato qua e devo essere in grado e devo sacrificarmi quasi per poter stare qui nella dignità, imparare la lingua per poter poi imparare un mestiere o studiare. Chiediamo ai ticinesi, ai svizzeri, ai francesi, agli italiani di capire, aprire le porte e di farci beneficiare anche delle leggi. Ci sono queste leggi che sono state fatte, queste possibilità, darci queste possibilità da fare dal momento che rispettiamo tutto.
Al tempo stesso, la rilancio con una seconda domanda su questo, anche se chiedo di rispondere brevemente. Diciamo, l'impressione generale, lei dà un quadro tutto sommato positivo. Quando poi invece si leggono dei giornali o alcuni giornali o si guardano i risultati delle votazioni, così si ha l'impressione che ci sia una progressiva chiusura, non solo in Ticino, non solo in Svizzera, ma possiamo dire che è un fenomeno quasi planetario, ahimè, probabilmente, e dunque non siamo messi benissimo, perché quando la popolazione si esprime normalmente in senso contrario a questo discorso di integrazione. Basti pensare all'impopolarità crescente di Angela Merkel, che è un politico, una politica che, con, bisogna dirlo, notevole coraggio, ha scontentato il proprio elettorato.
Ma sa, in Europa è un fenomeno, in Europa, in Francia, o qui il regione, lo mondo di oggi, dove parla che l'estrema destra di Le Pen ha l'intenzione di farà il secondo turno l'anno prossimo, si faranno le elezioni,
sarà rappresentata sicuramente
il secondo turno, cioè l'estrema destra hanno usato la problematica dei rifugiati, hanno usato la problematica degli stranieri, hanno usato la problematica di soldi dati agli stranieri, tutte queste cose. Quindi è vero che ci sono problemi per quanto concerne l'integrazione. C- ci sono partiti politici o persone che usano la paura, che usano i disastri, magari i problemi locali, per dire che se voi avete problemi sono loro, mentre non è vero.
Dunque è una questione di strumentalizzazione.
Esattamente.
Però appunto vorrei sapere anche l'opinione di Alessandro Leogrande e della dottoressa Fessà. Alessandro Leogrande ha analizzato tutto quello che è successo in Grecia, ad esempio, con la crescita di Alba Dorada, che ha sempre di più attaccato fino ad arrivare ad uccidere immigrati. E dunque, solo strumentalizzazione o questo arrivo, queste aperture da parte di determinati politici, abbiamo citato anche la Merkel, inducono un diffuso senso di insicurezza nella popolazione, anche il caso dell'Italia, insomma.
Sì, il caso di Alba Dorada è interessante, oltre che ovviamente inquietante, perché parliamo di una forza politica neofascista che ha avuto un'organizzazione anche paramilitare, che non solo ha fatto del discorso verbale contro gli immigrati, del ripulire Patrasso, Atene, il proprio progetto politico, ma l'ha messo anche concretamente in pratica, motivo per cui tutto il gruppo dirigente parlamentari sono finiti sotto inchiesta e poi sono attualmente agli arresti. E costituisce sicuramente il punto estremo di una degenerazione tutta non solo europea. Se noi pensiamo che la parola muro, probabilmente quest'epoca, questi anni verranno ricordati come dire la parola, l'epoca in cui la parola muro è diventata centrale in molti discorsi politici di qua e di là dell'Atlantico. E questo è abbastanza impressionante se pensiamo che 27 anni fa c'erano i Pink Floyd, c'era Vaclav Havel. La caduta del muro, non solo per quello che ha significato geopoliticamente, ma per quello che ha significato culturalmente, ha liberato l'Europa, ha liberato l'incontro tra le due Europe. E ora invece il muro sembra essere l'unica categoria intorno al quale si organizza il discorso politico, perché chi ovviamente non sta dalla parte del muro è costretto comunque a prendere posizione per rispondere a quella tesi forte. E non so, come dire, quanto l'insicurezza sia un dove sicuramente c'è una crisi economica, e nelle crisi economiche si alimentano le logiche del capro espiatorio. È quello che è avvenuto in questi anni, è quello che probabilmente avverrà nell'altro anno. Credo che più che il problema dell'insicurezza si stiano intrecciando due cose oggi in Europa, un po' in tutti i paesi europei, cioè la crisi radicale della politica, che è crisi radicale della rappresentanza dei partiti, è crisi radicale anche della distinzione fra destra e sinistra, e la logica del capro espiatorio nei confronti degli immigrati. Io credo che ciò che determina l'effetto detonante è proprio l'effetto di rimpallo tra crisi della politica, da cui si aprono un enorme spazio per le formazioni demagogiche, che definirei demagogiche più che populiste. Populista è spesso un termine impreciso a cui ci riferiamo, e dall'altra la logica del capro espiatorio che si innesta sulla questione dei profughi. Io credo che da qui nasce il successo evidente che arriva al 20-25% di molte forze politiche, anche in paesi sostanzialmente differenti, perché noi non possiamo dire che la Germania abbia una crisi economica pari a quella dell'Italia e della Grecia. Il Land, dove la cancelliera Merkel ha perso, è probabilmente uno dei posti più ricchi del mondo. E allora non credo che il problema sia l'insicurezza in quel caso, o un'insicurezza reale. Ecco, c'è un'insicurezza percepita, ma cosa è quell'insicurezza percepita? Credo sia un nucleo duro che è difficile sciogliere in termini unicamente economici o politici, per come siamo abituati a individuare il rapporto tra crisi economica e ribaltamento politico.
Cioè questa insicurezza percepita, poi in alcuni casi possiamo dire che c'è anche un'insicurezza economica reale, perché è chiaro che ci sono dei flussi migratori che seguono delle logiche salariali sostanzialmente, certo. No? Questo è indubbio, per esempio, in un paese come la Francia, e spiega anche la paura, per esempio, dell'Inghilterra in parte. Dunque ci sono queste percezioni che spesso non sono solo strumentalizzate, ma che corrispondono a dei timori reali. Al tempo stesso io mi chiedo, ci si può chiedere se non vi sia anche una questione di identità culturale. E qua faccio un po' l'avvocato del diavolo, cioè ci sono lei ha parlato del Mecklenburgo e forse le migrazioni sono anche molto veloci e dunque rimettono in discussione la base stessa culturale nelle quali sono cresciute le persone, e dunque c'è anche un'insicurezza, diciamo, non necessariamente materiale ma più ideologico-culturale, cioè i punti di riferimento che cambiano, no? Possiamo immaginarci un villaggio del nord della Germania dove non c'è una grande disoccupazione, in cui arrivano per esempio dei profughi siriani, perché la Germania ne ha accolti 1 milione, e cambia completamente il punto di riferimento, i modi di vita, il rapporto con la religione, eccetera. Questo aspetto, magari pongo la domanda alla dottoressa Fesà, questo aspetto, io faccio un po' l'avvocato del diavolo, ma credo che sono comunque delle componenti di cui tener conto. La velocità delle migrazioni. Abbiamo detto che le migrazioni sono un fenomeno storico non nuovo, ma la velocità con le quali si stanno susseguendo, diciamo, i flussi migratori possono portare dei problemi.
Io credo che se l'Europa non si prepara a una politica di integrazione diversa da quella che sta facendo adesso, il flusso migratorio non si fermerà, aumenterà sempre.
Cioè non c'è è inutile resistere praticamente.
È inutile resistere perché le guerre create dai signori delle guerre ci sono e continuano. Se non è la Libia, se non è la Siria, se non è un altro l'Iraq, ci saranno altri paesi africani ancora, ci sarà un flusso migratorio che non finirà mai. Allora bisognerebbe che la politica dell'integrazione cambi l'immagine, cambi l'accettazione come accettazione, cambi di rispettare l'individuo per l'individuo, per quel che è.
Ecco, poi nell'ultima parte di questa trasmissione, dall'11:30 a mezzogiorno, chiederemo a voi l'esercizio più difficile, che è quello di dirci sì, va bene, ma cosa fare?
Quali le soluzioni?
Ecco, no, per cui preparatevi perché sarà facile.
No.
Saremo impietosi nelle domande, che potrà fare il pubblico.
Credo, per esempio, la soluzione dell'Europa non può essere il trattato di Khartoum, che è un trattato sbagliatissimo,
cioè spostare la frontiera non più alla Libia ma al Sudan.
Il trattato di Khartoum ha creato tanti muri e continuerà a creare dei muri, ecco. Continuerà ad alimentare i dittatori perché avranno del denaro facile, diciamo, basta fermare l'immigrazione, basta uccidere le persone alla frontiera, l'Europa ci dà i soldi, l'Europa sta dando i soldi per uccidere le persone. In ultima analisi.
Però scusi, ma non sarebbe meglio nella prospettiva del medio-lungo termine fare in modo che la popolazione rimanga nei propri paesi? Perché io penso anche agli effetti di questi flussi migratori con persone molto giovani. Vuol dire condannare a morte un paese fra 10-20 anni.
Perfetto.
Perché queste generazioni non ci saranno più.
Sì, sì, ma io penso che nessuno straniero voglia lasciare la sua casa, la sua terra. Ma lo costringiamo a lasciarla. Perché o facciamo la guerra, oppure facciamo dei trattati con i governi che non sono dei governi sani e allora costringiamo la gente a uscire.
Dunque forse dopo ci sarà il momento tra le 11:30 e mezzogiorno per porvi queste domande, forse gli stati europei dovrebbero aiutare a far sì che queste dittature cadano, che non ci siano più, invece poi ci sono rapporti che ci dicono che le sostengono con vendita di armi e prestiti di denaro. Demba Dieng, è il momento del suo brano. Lei
voleva
scelto...
dire qualcosa, ma lo lasciamo parlare poi dopo.
Volevo dire
dopo le 11:30, sì, perché...
Dopo le 11:30, ma adesso due parole sul suo brano che si intitola Bab Mal Dental. Perché ha scelto questo brano musicale da portare qui a Moby Dick?
Bab Mal è il nome e cognome. Il cantante che si chiama Bab Mal.
D'accordo.
Il brano si chiama Dental.
D'accordo.
Che vuol dire unità.
In che lingua è cantato, tra l'altro?
Nella sua lingua materna, che è il Peul.
Peul. La sua lingua.
La mia lingua. Lui è conosciuto un po' dappertutto il mondo, ma è molto più amato e presente nei paesi anglofoni. Conosciuto in Italia e in Francia, però in Inghilterra è una star, negli Stati Uniti, Sudafrica, nei paesi nordici, è una cosa incredibile.
E dunque di Bab Mal ascoltiamo Dental.
Bulumbal wulilo ke kono wala ni mere mi teneva quella mossa. Quegli mento a più grande quando avanzare l'ignore men se ne calo togli a ventiera l'urana. Quegli mento a più grande quando avanzare l'ignore men se ne calo togli a ventiera l'urana. Toglia birendi orendi, malito toglia birendi orendi. La guinea toglia birendi orendi, Cotiva toglia birendi orendi. Mauritani toglia birendi orendi, Gambia toglia birendi orendi. Then what you mean for a big grand one of them sorry, my lady. Senegal, what on your big kid? Put a man in the young men.
Moby Dick, magazine di cultura, politica, società.
Buongiorno, sempre in diretta dal Teatro Sociale, in diretta dall'undicesima edizione di Babel. Babel, un festival che da 11 anni promuove la conoscenza dell'altro attraverso la letteratura, attraverso la parola. Dunque ci fa estremamente piacere essere qui oggi a parlare di straniero e del nostro rapporto con lo straniero. Con noi ci sono Demba Dieng, Alessandro Leogrande e Alganesh Fessaha.
Allora, Demba Dieng, gli abbiamo tolto la parola qualche minuto fa, gliela ridiamo brevemente perché poi vorremmo sentire se ci sono naturalmente delle domande da parte del pubblico. Prego.
Allora, io dicevo che da piccolo ho sempre letto, ho sentito dire che De Gaulle ha detto.
De Gaulle ha detto?
De Gaulle. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. La France non ha amici, la Francia non ha che interessi. Questo è valido quasi per tutti i paesi e stati del mondo.
Quella che si chiama la Realpolitik.
Ah, non lo so, comunque è stato detto che De Gaulle l'ha detto.
Ecco. Dunque, questo per dire che le colonie facevano, o diciamo anche nell'epoca postcoloniale, facevano i loro interessi. Lei però c'è si era fatto una domanda retorica all'inizio, adesso la riprendo proprio, parlando del perché ci sono dei paesi che hanno avuto un colonialismo inglese, francese o italiano che hanno delle situazioni diverse, per quale ragione? Le chiedo di rispondere.
Ma questo bisogna vedere con questi paesi, guardiamo la Francia, guardiamo l'Italia.
Cioè abbiamo detto sostanzialmente che le colonie italiane sono quelle che stanno peggio.
Anche francesi, ecco. Non solo italiane, ma anche le colonie francesi. In Mali, per esempio.
Quelle inglesi invece?
Quelle inglesi, quando ci succedono guerre nei paesi anglofoni africani, è una guerra veramente incredibile, violenta, disastrosa, come per esempio in Liberia, in Sierra Leone.
Poi quando si finisce, Ruanda,
è finito totalmente. Se per esempio un paese come Zimbabwe, che ha un dittatore sanguinario, se fosse la Francia dietro, sarebbe già guerra civile lì in Zimbabwe. Mentre l'Inghilterra dice, Mugabe, tu devi fare così, 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 questo non va bene. Ha avvisato le Nazioni Unite, Mugabe non accetta, l'Inghilterra.
Questo è, questo è interessante.
La Francia interviene.
Delle strutture postcoloniali che
la
sono,
Francia
sono diverse.
La Francia interviene, ma non per salvare, ma per difendere i suoi interessi materiali.
Bene, allora, discorso chiaro, tra l'altro interessante da approfondire, mi sembra che sia uno spunto per un'altra trasmissione, come minimo un'altra puntata. Mentre voi riflettete sulla domanda da porre ai nostri ospiti, vi facciamo ascoltare un breve estratto e vi chiediamo di ascoltarlo attentamente, perché sono delle piccole testimonianze, ma di una densità straordinaria e drammatica. Le abbiamo colte non lontano da qua, ma a qualche chilometro da Bellinzona, cioè a Como. Ritorniamo a Como. Lì ci sono accampati diverse centinaia di persone, ognuno con la sua storia, e se sentite queste testimonianze vi rendete conto che non è una massa uniforme, ma sono dei tanti piccoli e grandi drammi.
Una semplice volontaria qui, sì. Che lui è pieno di cicatrici perché è stato torturato in prigione, quindi sì, per quello che è scappato. Magari lui ha un po' di difficoltà a spiegarlo, però prima me l'ha fatta vedere.
Sì.
E insomma, la situazione è drammatica.
By this just you have to help me please 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 please.
C'était tellement dangereux, surtout de quitter en Libye jusqu'à l'arrivée de zone internationale ou l'arrivée dans le grand bateau là-bas, c'est tellement dangereux.
He says boat is very dangerous for life. It can be very difficult to pass.
I bambini sono piccoli. How old are the kids? Hmm? Hanno fatto viaggio con questi bambini, ma sono piccoli.
Quanto? 6 e 4.
6 e 4 anni.
In my wife and one kid, she's a parent. I don't know where is she.
Where is Liv? I don't know.
You don't know. Non sa dov'è.
È un altro bambino.
Non sapeva dove era sua moglie, dove era l'altro figlio. Insomma, alcuni estratti delle testimonianze raccolte da Roberto Antonini a Como, vicino alla stazione. Adesso è il vostro momento, per voi che siete qui al Teatro Sociale di Bellinzona. C'è un microfono in sala, è la nostra Monica che ve lo porgerà per le domande che avete da porre o che vorrete porre ai nostri ospiti. Dunque, adesso magari, ecco, l'illuminazione si è un po' accesa. Vediamo se ci sono delle mani alzate, qualche curiosità. Vediamo un po' se non vedo.
Ecco, nel frattempo, mentre io non vedo, sono anche un po' miope, devo dire.
Ah no,
verità.
C'è su una domanda in alto.
Ecco, guardate.
Quello sarebbe...
sì, perché... Allora, qua, mentre Monica Soldini...
Arriva a portare il microfono.
C'è un ascoltatore che ci ha appena mandato un messaggio via Facebook. Cosa fareste voi al posto di Angela Merkel? Chi vuol rispondere?
Scusa.
Dottoressa,
scusa.
Ma si figuri, no, stavo discutendo con Demba Dieng. Un ascoltatore, mentre aspettiamo che Monica Soldini salga qui per porre il microfono a uno degli spettatori presenti, un ascoltatore ci dice: ma cosa fareste voi al posto di Angela Merkel? La domanda naturalmente è: se apre le porte poi perde le elezioni, lei cosa farebbe?
Aprirei le porte.
Bene, domanda chiara.
Risposta secca soprattutto.
Ma questo vorrebbe dire però, adesso io le faccio un follow up, questo vorrebbe dire spalancare le porte però all'estrema destra. È il solito problema che si pone tra, diciamo, una politica realistica di medio-lungo termine e una politica basata sulle emotività, che si giustifica anche quella naturalmente. L'aspetto umanitario, poi l'aspetto più politico. Non è facile, diciamo che è una situazione
non
facile.
No, è un po' complicata, no? Però ecco, io tenderei a aprire le porte, onestamente, tutte le porte possibili di questo mondo. Però stare attenta anche che la destra non prenda potere, insomma, perché se prende potere le porte si richiudono immediatamente. Sì che...
Demba Dieng, in una battuta? Quadratura del cerchio, non c'è soluzione.
Ma non c'è soluzione dal momento in cui non si vuole trovare delle soluzioni. Perché, come dicevi tu poco fa, l'immigrazione non è recente. Quest'anno ho partecipato a una presentazione di un libro alla Sopra Cenerina, diretta dal mio caro amico dottor Daniele Lotti, un libro scritto da un francese, tradotto dal professore Cheda, che parla proprio dell'immigrazione ticinese in California. Lui stesso ha i suoi genitori che sono i miei. Quindi, come articolo è scritto alcuni mesi fa, un mese fa, in agosto, che parla ancora di queste problematiche nel caffè, Io ho ricordato che quando sono arrivato qua gli immigrati erano italiani.
Certo, abbiamo un po' la memoria quindi, corta.
Quindi
forse,
bisogna,
no?
Se per memoria. Capire la realtà attuale, bisogna un po' girare dietro e vedere. Magari conoscere se stesso, chi sono, dove vengo, e per sapere dove sei e dove vai.
E conoscere magari anche la storia delle proprie colonie, no? Dei paesi che hanno avuto colonie in Africa. Alessandro Leogrande, notizia di questi giorni, vertice a Bratislava, il problema degli immigrati sembra sempre di più un problema italiano, anche per questa questione della legge di Dublino. Gli hotspot, la registrazione, devono tornare lì. Insomma, lo stesso Renzi stamattina era su tutti i giornali molto arrabbiato a Bratislava, ha detto nessuno, insomma, vuole affrontare questo problema. Lei cosa ci può dire in merito alla situazione dell'Italia?
L'Italia come la Grecia hanno il problema di essere...
Forse non sentiamo Alessandro Leogrande, chiedo di microfonarlo, cioè di alzare il canale.
Magari avvicinare
ecco,
un po' il
vediamo.
L'Italia
ecco.
Come la Grecia ha sicuramente il problema posto dal regolamento di Dublino che di fatto costringe le persone che sbarcano in Europa a rimanere nel primo paese in cui hanno messo piede e ovviamente è per forza, gioco forza o l'Italia o la Grecia. E c'è un'ipocrisia di fondo perché l'Unione Europea non pone la questione di una ridistribuzione dei profughi fra tutti i paesi e questo poi credo il vero tema all'interno di ogni singolo governo nazionale. Io non credo però che sia automatico una sconfitta della Merkel se retrocede dalle proprie posizioni, cioè può perdere dei punti percentuali, può anche allearsi con l'SPD, perché non è detto che se l'estrema destra arriva al 30% deve automaticamente formare un governo. Churchill o altri, prima veniva nominato De Gaulle o lo stesso Churchill, cioè insomma la politica europea ha anche grandi esempi di gente che era disposta a perdere 5-6 punti percentuali, anche un referendum senza retrocedere dalle proprie posizioni. Porre la questione in maniera così... di out, no? se accogli poi chi sta scappando da un genocidio in Siria e non credo che, come dire, può essere posto questo sull'altro piatto della bilancia dell'estrema destra, è proprio questo gioco della torre che va rifiutato, non estremizzando il fatto che una flessione elettorale sia la debacle di un governo e di una cancelliera che ha il potere al governo del paese da diversi anni.
Il microfono dovrebbe essere arrivato a... eccolo. Prego.
Mi sentite?
Sì.
Allora, mi scuso per il ritardo. Sono venuto qui per un motivo molto semplice. L'emigrazione è una cosa antica. Si ripete sempre e i meccanismi sono sempre gli stessi. Solo che oggi nei paesi civilizzati, cosiddetti Europa e America, con tutte le protezioni che si danno all'individuo, anche ai nuovi emigrati bisogna dare queste protezioni. Una volta uno prendeva, andava in un campo abbandonato, metteva 4 galline, 2 polli, 2 patate, sopravviveva. Oggi in questa società non si può più. Le guerre che ci sono oggi sono simili alle guerre antiche, che hanno causato emigrazione, guerre di religione. L'Europa ha avuto milioni di morti. Lo stanno rifacendo con gli islamici. Stessa cosa. Il colonialismo in tutti i paesi, lungo la via della seta, non ha portato niente. La popolazione non ha lottato per uno sviluppo e sono arretrati di 500-600 anni. La democrazia va guadagnata, e in Europa si vede, o in America, con milioni di morti. È la gente comune che crea le democrazie, che ha tolto il potere alla Chiesa, che ha tolto i poteri ai signori locali. In questi paesi sta avvenendo esattamente la stessa cosa. Se mi sbaglio potete correggere. Come risolvere i problemi? Io non so qui quanti ci sono i rappresentanti delle organizzazioni dell'emigrazione. Sono emigranti. L'Europa ne ha 15-20 milioni da anni. L'Italia ha avuto 15 milioni di emigranti. Adesso dicono, ma gli africani portano criminalità. L'Italia è stato uno dei primi paesi a portare la mafia nel mondo, per esempio. Non ne parla nessuno. Quindi l'immigrazione è un paese pesante. Si parla di integrazione, ma l'integrazione tra l'immigrazione non è fare una festa ogni tanto. L'integrazione è una cosa diversa. agli emigranti dopo 10-15 anni si deve dare il diritto di voto a livello locale, piaccia o non piaccia, altrimenti non c'è emigrazione, non c'è protezione della gente, la gente non sa come difendersi, a meno che non prenda il passaporto. Le ultime leggi in cui anche quelli con permesso C, se non trovano lavoro dopo certo. 2 anni, vengono espulsi, che abbiano famiglia, figli svizzeri o no. Cioè non si capisce niente. L'emigrazione, ci sono lì dai rappresentanti che parlano di politica, ma devono essere gli emigranti a muoversi in comune. 20 milioni di emigranti in Europa hanno una voce pesante che non viene esercitata. La FIM
riuscire...
in questo senso non fa niente.
Il suo intervento è stato molto articolato, con molti punti che sono entrati nella discussione, dunque l'invito a chi arriva in Europa ad alzare una voce comune affinché gli vengano riconosciuti dei diritti politici, questo è uno degli aspetti emersi dall'intervento del signore che abbiamo appena sentito, e poi l'altro aspetto che a me che vorrei sottoporre appunto ai nostri ospiti riguarda quanto questi paesi africani adesso debbano combattere per la loro democrazia. Mi sembra però che entrino in gioco altre questioni rispetto ai combattimenti che ci furono per la democrazia in Europa. Siamo in un altro periodo storico con altri, diciamo così, attori in gioco e altri interessi. Non so chi vuole dare una risposta all'intervento che abbiamo appena sentito.
Ovviamente le situazioni sono diverse da paese a paese. Se parliamo di Siria, è un contesto, è una guerra, probabilmente non c'è nessuna soluzione che non richieda 15-20 anni per quello che è stato creato, cioè 8 milioni di sfollati, di cui solamente una piccola percentuale arriva in Europa. Che poi 1 milione di siriani arrivati in Europa siano tanti, ma costituiscono una piccola percentuale di ciò che ha prodotto quella guerra devastante. Se parliamo del Corno d'Africa o dell'Africa occidentale, la questione è diversa. Il punto però che a me sembra necessario sottolineare è che, come dire, assistiamo sicuramente a un fallimento dell'onda lunga del processo di decolonizzazione. Il caso eritreo in questo è un caso lapalissiano, cioè una dittatura che nasce da una guerra di liberazione, che trasforma un piccolo paese di 5-6 milioni di abitanti in una prigione a cielo aperto, e come tutte le prigioni a cielo aperto sono anche posti estremamente corrotti, da cui poi chi vuole può pagare la propria fuga in numero di 4-5 mila persone al mese. E qui ovviamente entriamo in una questione molto delicata, cioè che è quella sì dell'accoglienza da una parte, ma anche del cambio di regime dall'altra. Ovviamente questo pone una questione enorme sul tipo di intervento, sul tipo delle alleanze, però mi permetto di sottolineare due cose. La prima è che allo stato attuale i governi europei stanno arrivando, come diceva Alganesh Fessa prima, di fatto un accordo larvato con la dittatura di Afewerki nel dare soldi in cambio di erigere muri per non far uscire la gente. E questo è inaccettabile. La seconda questione è che io credo noi dobbiamo porci in una posizione di ascolto nei confronti dell'opposizione eritrea, che c'è, esiste, è molto attiva nella diaspora in Europa. E quel processo di infantilizzazione dell'altro a cui alludevo prima è anche un processo di depoliticizzazione dell'altro. Cioè non ci sono solamente dei profughi sui barconi, c'è anche una comunità in esilio che elabora delle sue posizioni politiche, che ha un'idea su come rovesciare anche democraticamente la dittatura di Afewerki. Perché non apriamo un enorme dibattito europeo su questo?
Io mi pongo però la domanda se questo continuo richiamo all'epoca coloniale, postcoloniale, alle responsabilità occidentali non diventi poi un pretesto, una scusa per le dittature, o per chi non assume le proprie responsabilità, di dire ecco, sempre colpa dell'altro, cioè un'alterità rovesciata. Faccio l'esempio, prima si è citato il caso dello Zimbabwe e Afewerki in Eritrea. Ma quando l'Occidente ha cominciato a boicottare lo Zimbabwe si è detto ah ecco i colonialisti eccetera, e dunque invece adesso si dice voi sostenete Afewerki in Eritrea. Il caso della Siria mi sembra comunque abbastanza emblematico di una dinamica tutto sommato interna. Cioè la, Siria, la guerra civile in Siria non è stata scatenata dai, dalle potenze occidentali. Anzi, sebbene vi ricordate, i francesi volevano intervenire e poi Barack Obama ha fatto marcia indietro a un certo momento contro il presidente Assad. È stata una dinamica interna probabilmente legata a una lotta che dura da 1400 anni tra sunniti e sciiti. Per cui anche questo, quest'ottica di vedere tutto da un prisma occidentale o postcoloniale potrebbe sostanzialmente essere presa un po' come pretesto e le cose non si muovono. La democrazia africana ha delle dinamiche anche interne, Demba Dieng. E lei lo vede nel suo paese, con lui avete un presidente democratico, però non ha la strada facile, no?
Io sono d'accordo che non bisogna passare tutta la vita a piagnucare. Gli africani devono piantarla di piagnucare, sia gli africani, siano gli africani che vivono in Europa, siano gli stati, sempre la scusa, eravamo colonizzati, eravamo schiavi, cose del genere. Questo è un dato di fatto che non si deve dimenticare, si deve conoscere bene per conoscere la situazione attuale. Però non si deve sempre riferirsi su questo, non assumere le sue responsabilità, accusare la Francia. Ma purtroppo anche bisogna riconoscere che la Francia insiste nel continuare il colonialismo in un altro modo. Guardiamo nel Mali, in Senegal, ovunque il presidente della Costa d'Avorio, è stata una guerra civile di 10 anni prima di arrivare a un presidente che vogliono loro. Non il presidente in realtà eletto dal popolo della Costa d'Avorio.
Nel Mali però sono intervenuti i francesi contro l'ISIS, contro gli islamisti.
Dunque, la popolazione
li ha accolti anche.
Sono intervenuti mettendo in pratica effettiva con la frase che è stato detto, che De Gaulle che ha detto, difendono i loro interessi al nord, ce n'è di tutto.
Faremo un altro Moby Dick sull'Africa, promettiamo, Moira.
Sì,
però io darei la parola brevemente alla dottoressa per questo un po' aspetto di responsabilità interna, no? Di vedere un po' anche le dinamiche, è importante, credo.
Io sono d'accordo con quello che diceva Alessandro. Cerchiamo anche di ascoltare le opposizioni. Io parlo dell'Eritrea, anche dell'Etiopia, se vogliamo. Cerchiamo di approcciare anche le opposizioni, la diaspora, per esempio la diaspora eritrea è presente in tutti i paesi europei, anche in America, ed è abbastanza forte anche. Non è mai stata ascoltata. Al contrario, quando il sottosegretario e il ministro degli esteri è andato in Eritrea senza dir niente per trattare con Afwerki. Però non ha parlato con la diaspora, non ha parlato con tutti i partiti politici che ci sono.
Dunque qui diciamo che mi viene da riprendere la considerazione del signor Dieng, c'è un colonialismo mascherato che
diverso,
continua, diverso.
Diverso, diverso, non più come una volta, però si manifesta in una maniera diversa di interesse o di altro.
Ecco. Allora, sono le 11.54, è l'ora canonica del nostro quiz, attesissimo dai nostri ascoltatori, brevissimo. Sentiamo dunque la voce da indovinare, è tratta da un Laser Incontri che abbiamo da poco diffuso con un personaggio sbraccato in Ticino di cui sentiremo certamente parlare nei prossimi anni. In palio un lettore ebook, un Kindle, lo estrarremo a sorte alla fine del mese. Sentiamo.
Il mio recente interesse, diciamo, per quello che fa l'essere umano, ultimamente mi sono interessato alla psicanalisi in relazione alla matematica, che è la mia disciplina nella quale mi sono formato, e quindi un po' tutto questo, l'aver riflettuto un po' su cosa sono le mie radici, da dove vengo, e quindi per me è una grande opportunità. Sono molto lieto di arrivare qui, accolgo questa sfida così, come una sfida, insomma.
Scriveteci per dare la vostra soluzione a questa voce che abbiamo appena sentito. Per noi è arrivato il momento, per il Moby Dick di oggi, di congedarci dal teatro sociale. L'appuntamento naturalmente lo rinnoviamo. La prossima settimana il tema affrontato sarà il mondo persiano. Un mondo inquietante o ha anche degli aspetti magici e affascinanti? Forse, come anche l'Africa, anche il mondo persiano non è sufficientemente conosciuto, non è sufficientemente letto. Ecco che questo Moby Dick della prossima settimana si inserirà nella settimana speciale di Rete 2 dedicata all'Iran.
All'Iran, alla Persia, al passato della Persia, una grandissima cultura e naturalmente anche gli aspetti politici, però sostanzialmente focalizzeremo soprattutto sulle cose che non si conoscono e sulla grandezza di questa cultura, che per alcuni sarà una scoperta, per altri semplicemente una conferma. Grazie ai nostri ospiti. Dottoressa Fesaha, è stato un piacere averla con noi, credo che tutti la apprezzino qui per quello che sta facendo, per quello che ha fatto e per il coraggio che dimostra quotidianamente nella sua attività.
Grazie, grazie anche a Demba Dieng e ad Alessandro Leagrande e al suo libro La Frontiera. A me prima di lasciarvi, di ricordarvi il primo appuntamento, non per chi è qui ma per chi è a casa, di Babel. Questo pomeriggio alle 2 qui al Teatro Sociale ci sarà un incontro speciale con Saleh e Sulaiman Adunia. Sono nati in Eritrea da madre eritrea e padre etiope e dopo il 76 sono cresciuti in un campo profughi in Sudan. Hanno trascorso l'adolescenza in Arabia Saudita e sono approdati a Londra. Chi meglio di loro potrà raccontarci l'esperienza dello straniero e soprattutto quanto lo straniero riesce a raccontarsi grazie alla letteratura e al aver ritrovato anche un'altra patria, in questo caso Londra.
Allora, io ringrazio Monica Soldini e poi i tecnici Ivan Cencioni, Teo Zanetta qui a Bellinzona. Ci lasciamo come sempre con un brano imbottito di energia oggi, un classico del blues, Stranger Blues, scritto da Elmore James, interpretato da Johnny Winter. Sentiamo. Yeah.